su Radio Tua Freschi di Stampa. Le novità librarie di Affinità Elettive. Conduce Valentina Conti.
Benvenuti a questa nuova rubrica della Affinità Elettive Freschi di Stampa. Ai microfoni di Radio Tua e Valentina Conti. Oggi abbiamo con noi Giacomo Binnella, autore insieme a Fabio Filippetti del libro Ancona Esoterica, La Fontana del Calamo e Santa Maria della Piazza. Allora, il titolo è estremamente intrigante, Ancona Esoterica. Giacomo Binnella, buongiorno, che significa, perché questo titolo?
Buongiorno a lei. Dunque, con Ancona Esoterica, io e il coautore Fabio Filippetti abbiamo voluto indicare presa in esame di alcuni aspetti dei due monumenti anconetani che sono stati poco studiati, poco elaborati, diciamo, dai studiosi di storia dell'arte, di arte, architetti, eccetera. Dunque, esoterico forse è un nome, un termine un po' troppo impegnativo, però con questo vogliamo dire sostanzialmente ancora nascosta, ecco. Cioè,
quindi un'Ancona misteriosa.
Sì, misteriosa nel senso che intendiamo portare alla luce certi significati che fino adesso non sono emersi. Significati ben presenti, visibili, perché originariamente esoterico era quello che era riservato a pochi nel pensiero aristotelico, quindi era qualcosa che era riservato a persone iniziate in generale. E con questo termine noi lo intendiamo più che altro nel significato di qualcosa di nascosto, di poco visibile.
E allora cerchiamo di capire meglio, quindi scendiamo nel dettaglio, partiamo dal primi simboli analizzati, ovvero la Fontana del Calamo. Ad Ancona tutti la conoscono come la Fontana delle 13 Cannelle.
Sì.
Quindi questo 13 forse qualcosa vorrà dire?
Qualcosa vuole dire. Noi ci siamo, io in particolare, Fabio più che altro si è dedicato al simbolismo, ho cercato di approfondire appunto il significato di questo numero, partendo da un assunto fondamentale, cioè che nell'arte romanica, sia medievale che romanica e quindi rinascimentale, niente è a caso. Cioè tutta la serie, la foresta di simboli, di creature fantastiche, di mostri, eccetera, eccetera, devono essere interpretati nel loro aspetto simbolico. Naturalmente ogni creatura ha un suo significato, messe tutte insieme poi queste creature danno un significato leggibile, un significato completo,
certo,
che può essere facilmente anche captato. Naturalmente per noi la cosa è un po' difficile, nel senso che col passare del tempo abbiamo perso un po' questa capacità di lettura, che è un po' di tipo intuitivo, non solo razionale. L'aveva definita bene Vincenzo Pirani quando parlava a proposito del portale di Santa Maria della Piazza, il discorso di pietra, cioè
andava letto,
sì,
diciamo,
esatto, questo. Andava letto, spiegato dalle persone adatte, da coloro, dai lapicidi, ma anche dal personale religioso, e interpretato alla luce di quello che era la visione teologica religiosa del tempo, e quindi ecco, aveva anche uno scopo di tipo pedagogico, istruttivo.
Ho capito, e quindi questo 13?
Ecco, questo 13 viene fuori appunto da un esame, perché diciamo il nostro handicap di osservatori attuali è quello di fare, diciamo, di avere un'abitudine consolidata di vedere le cose che non permette di farci delle domande adeguate. Cioè siamo attualmente tutti quelli che passano davanti alla fontana e sono talmente assuefatti che non si fanno più domande sul suo significato. Noi in un primo tempo ci siamo chiesti il significato di questi mascheroni, che sono essenzialmente sono di due tipi, cioè c'è un satiro e un sileno.
Ecco, satiro e sileno.
E sileno, esatto.
Qual è la differenza? Cosa significa?
La differenza, dunque, sono tutti e due geni o demoni, a seconda del punto di vista, di tipo boschivo, quindi legati alla pastorizia, alla fecondità vegetale.
E uno credo abbia le orecchie, vero?
Sì, dunque il satiro è provvisto di corna ricurve, ha una faccia piuttosto camusa, un naso abbastanza schiacciato, ha dei piccoli frutti sulla fronte, dei riccioli che tendono a cadere, quindi è un aspetto caprigno, diciamo, ecco. È un po' questi satiri erano i seguaci del dio Pan.
Ecco.
il dio Pan, e l'insieme di questi satiri infatti costituiscono un po' quelli che erano chiamati i paniscoi, cioè i piccoli Pan, seguaci che andavano, avevano appunto questo aspetto di capra con viso quasi umano, a parte le corna. Per quanto riguarda il Sileno invece, ecco, questo è frutto di una precisazione, nel senso che molti studiosi parlano di fauni. In realtà fauni e satiri sono la stessa cosa.
Ah.
Cioè la mitologia greca e romana era speculare, cioè tutto quello che aveva un nome nella mitologia greca assumeva con la stessa forma un altro nome nella mitologia romana. So che Zeus diventa Giove, Atena diventa Minerva, eccetera. I satiri nella mitologia romana diventano fauni, quindi in pratica sono identici.
Però sono gli stessi.
In realtà i sileni erano diversi perché hanno delle orecchie equine, ecco quindi la differenza. Naturalmente noi non possiamo vedere l'aspetto inferiore perché abbiamo solo le facce, però dalle facce possiamo risalire al loro nome, quindi satiri e sileni.
Ho capito. Allora, avete sentito, è interessantissima questa storia di Ancona esoterica. Adesso, la prossima volta che passeremo davanti alla Fontana delle 13 Cannelle, ovvero la Fontana del Calamo, forse cominceremo a interrogarci un po' di più. Facciamo qualche minuto di pausa con la musica della nostra regia e torniamo tra poco con Giacomo Binnella e Ancona esoterica. Siamo di nuovo in onda con la rubrica Affinità elettive freschi di stampa, con noi ancora Giacomo Binnella, autore di Ancona esoterica. E Giacomo Binnella ci stava dicendo del perché il numero 13 per la Fontana del Calamo.
Sì, questo 13 è da ricercare non tanto nella numerologia, perché in una prima fase mi ero rivolto a questa branca della magia. Però la numerologia spiega poco, ecco, nel senso che 13 ha un significato che mal si adatta all'opera in questione, insomma, ecco. E bisogna partire dal fatto che nel Rinascimento c'è una grande ripresa della mitologia greco-romana, la mitologia classica, c'è proprio un vero e proprio revival. Quindi viene rispolverata tutta la mitologia con i significati annessi e connessi. Questo viene operato soprattutto nell'ambito di una corrente mistica filosofica che è il neoplatonismo, di cui sono particolari cultori sia Marsilio Ficino sia Pico della Mirandola, e questi filosofi la portano alla ribalta e applicano la mitologia greco-romana in chiave misterica o misteriosofica, per meglio dire, nel senso che vedono sotto queste creature mitologiche, certi accadimenti mitologici, dei significati da interpretare, significati esoterici. Per quanto riguarda il 13, il significato affonda essenzialmente in una contaminazione tra la mitologia greco-romana e la demonologia, nel senso che il dio Pan, che praticamente è rappresentato dalla figura centrale, certo, perché ci stanno 13 mascheroni, di cui quello centrale è solo di pietra. Quello probabilmente è il capo di tutta la congrega, diciamo, di questo gruppo di paniscoli. Ecco, per quanto riguarda il dio Pan, nel Medioevo si incrocia con la religione, possiamo dire, attraverso la demonologia, nel senso che il diavolo cristiano assume formalmente, nella iconologia classica, gli aspetti tipici del dio Pan. Ecco, in questo filone, che lo specifico ulteriormente perché sennò leviamo il gusto, certo, della lettura, è da interpretare e da trovare il significato del numero 13.
Ho capito.
In questa chiave, diciamo, mistico-demonologica.
Adesso, se naturalmente volete saperne di più di questo 13, dovete assolutamente leggere il libro. Però ci facciamo anticipare l'altro simbolo analizzato, che si trova a Santa Maria della Piazza, in particolare è l'immagine della sirena bicaudata, no? Sirena bicaudata, che significa una sirena con due code, così, Binnella?
Sì, esatto. Dunque, la sirena ha una storia molto antica, ecco, diciamo, compare autorevolmente, diciamo, per la prima volta nelle opere di Omero, nell'Odissea, nel famoso episodio di Ulisse,
certo,
che viene appunto tentato dalle sirene, e lui e i suoi compagni riescono a sfuggire a questa attrazione, quindi in questo episodio vengono alla luce, compaiono nella mitologia, nella poesia classica, queste creature mitologiche, tentatrici.
Però nell'iconografia classica, se non sbaglio, la sirena era rappresentata in modo diverso.
Sì, esatto.
Era una donna uccello.
Donna uccello, sì. Omero diciamo che dice che sono due creature poste su un'isola e tentano, diciamo, abbordano un po' tutte le navi che passano davanti a loro, e con l'intento di far affogare tutti gli ascoltatori. Però Omero non ne dà una descrizione precisa. La descrizione la troviamo invece in un altro autore, Apollonio Rodio, nelle Argonautiche, parla del loro aspetto, le descrive come donne uccello, cioè grossi uccelli con il volto femminile, un volto umano tipico le troviamo nei vasi attici in numero variabile. Omero parla di due creature, poi diventano 3, 8, 9 fino a Platone, addirittura ne fa un simbolo dell'armonia celeste.
E poi come è diventata una donna con due code di pesce?
Dunque, nell'ottavo secolo, grosso modo, non si sa bene la data con precisione, comunque tra l'ottavo e il nono secolo, compare un trattatello Liber Monstrorum di Diversis Generibus, e in questo libro sono elencati una specie di compendio dei mostri dell'epoca, sia di origine classica sia quelli tipicamente medievali. E qui compare la sirena, viene descritta per la prima volta non più come donna, come personaggio ornitomorfo, ma come donna pesce, cioè tronco, faccia e tronco femminili, e dice espressamente sotto le onde nascondono code di pesce. Quindi questa è la prima descrizione. Poi nella iconografia romanica compaiono non più le Liber Monstrorum, non specifica se sono una o due code, perché si riferisce a sirene, quindi potrebbero essere sia con due code sia con una. Invece nella iconografia romanica compaiono espressamente con due code, però queste code sono strane, ecco, diciamo, nel senso che se effettivamente fosse solamente una donna pesce non avrebbe senso duplicare la coda, no? Perché nella mitologia generalmente gli organi sono unici, soprattutto nei cambiamenti teriomorfi. Quindi queste due code in realtà rappresentano qualcos'altro. Quindi la mia scoperta è che questo rapporto con la donna pesce è da ricercare non tanto nella mitologia classica, con cui non ha nessun rapporto, ma con un altro ambito, e cioè con forme di religione pagana. Cioè questa, io non a caso intitolo il capitolo Sirena, donna a due gambe o sirena a due code. Quindi non è il significato di questa immagine è da ricercarsi in tutt'altro contesto, quindi non tanto in un contesto mitologico quanto di religiosità pagana, in cui questa creatura è, in pratica viene cambia la sua forma, e al posto di quelle che erano degli arti normali vengono sostituite
da con due code
pesciformi.
Tra l'altro nel libro ci sono molte immagini, molte foto, anche della sirena bicaudata in questione, quella di Santa Maria della Piazza. Ce n'è una molto bella che si trova all'abbazia di Sant'Elena, quindi sempre nel nostro territorio. Allora, sarebbe veramente bello poter continuare a parlare con Vinnella di questi aspetti che sono realmente affascinanti. Il tempo però ci costringe a chiudere, quindi io ringrazio Vinnella e vi aspetto per la prossima puntata. Ricordate questo libro, Giacomo Vinnella, Fabio Filippetti, Ancona Esoterica, La Fontana del Calamo e Santa Maria della Piazza.
Avete ascoltato Freschi di Stampa, le novità librarie di Affinità Elettive, a cura di Valentina Conti.